Le 17 di mercoledì 20 settembre 2017, benvenuti, bentornati, nuova settimana, nuovo appuntamento ovviamente con la tecnologia, ovviamente con Jacopo Reale, ovviamente con Io e Tech. Questa settimana è stata una settimana abbastanza diversa dal solito perché arriviamo da una settimana devastante per quanto riguarda le novità, iPhone X, iPhone 10, iPhone 8, tutte le novità che sono arrivate dal keynote. Ne abbiamo parlato ovviamente nelle scorse puntate, nelle due puntate che precedono questa qui, ovviamente le trovate tutti sia su Spreaker.com che ovviamente sui vari feed di riproduzione di podcast, per cui se volete potete andarle a recuperare se non l'avete ancora sentite, due puntate bellissime con Alberto che sono uscite anche abbastanza bene proprio grazie al contributo anche dei vari ascoltatori che sono intervenuti attraverso la chat, e da quella settimana in poi è partito il delirio, perché innanzitutto venerdì abbiamo vissuto un mini day one perché sono arrivati gli iPhone che nessuno vuole, 8 Plus, 8 e il nuovo Apple Watch, l'Apple Watch Series 3, di cui parleremo anche a breve all'interno di questa puntata, e poi ovviamente stiamo aspettando il giorno X per l'iPhone X, il giorno 10 per l'iPhone 10, per quale motivo? Perché mancano ancora 36 giorni, 15 ore, 59 minuti e un secondo a che cosa? All'evento vero e proprio, ovvero all'apertura dei preordini. In questa puntata di Tech però cambiamo un attimino strada. Per quale motivo? Per il semplicissimo motivo che ieri sono usciti un po' di aggiornamenti, degli aggiornamenti che sono arrivati praticamente su iPhone, su iPad, ovviamente su Apple Watch e poi su Apple TV, ma di Apple TV non ne parliamo perché praticamente non c'è nessuno, quindi parliamone insieme in questa nuova puntata di Io e Tech. Sigla! Intanto saluto i primi due che mi hanno raggiunto in chat, Samuele e Filippo, che ringrazio ovviamente per essere intervenuti. Partiamo subito con come ho impostato questa puntata di Tech, perché ho voluta in qualche modo cambiare rispetto al passato. Per quale motivo? Perché di solito, anche l'anno scorso, un paio di anni fa, questa puntata la costruivo in un modo parecchio strano, nel senso che prendendo e provando le beta scrivevo la puntata, poi ovviamente arrivavo al giorno dell'uscita e praticamente spiattellavo davanti al microfono quello che mi ero scritto. Questa volta innanzitutto ho provato meno beta, ho provato la beta 1 per parlarne dopo la WWDC e praticamente non ho più provato niente fino praticamente a questa mattina quando ho aggiornato l'iPad e poi ho fatto una cosa abbastanza diversa. Ho aiutato amici, parenti, colleghi ad aggiornare i loro dispositivi, quindi i loro iPhone e i loro iPad, e proprio mi sono messo lì e ho detto: senti, ti ricordi com'era il tuo iPhone ieri? Sì. Com'è il tuo iPhone oggi? Il tuo iPad oggi? Il tuo iPod Touch oggi? Il tuo Apple Watch oggi? E loro mi hanno detto qualcosa, perché questa puntata non vuole essere la puntata per noi tecnologici, per noi tecnomaniaci che comunque sapevamo già le novità di iOS. Vuole essere una puntata proprio, come è alla fine il titolo di questa puntata, improntata verso i cambiamenti tangibili, quelli che da subito si notano. Per cui direi di partire con una cosa, direi di partire con il design, perché ovviamente il design è la cosa che subito ha impattato più persone, perché innanzitutto già dalla pagina di configurazione si notano i primi cambiamenti con innanzitutto con la nuova status bar, abbiamo per chi ha un iPad con LTE o per gli iPhone significativo cambiamento. Perdiamo i pallini e riacquistiamo le barrette. Poi abbiamo capito la settimana scorsa che quel design è ottimizzato, tra virgolette, per portare via meno spazio nelle orecchie, chiamiamole così, di iPhone X. Altra cosa, ovviamente, sono i testi in grassetto. Testi in grassetto che se prima li andavamo a riconoscere semplicemente nell'applicazione musica, adesso in realtà vanno a prendere e a coinvolgere tutte le applicazioni più importanti di Apple, per cui impostazioni, messaggi, la stessa applicazione file di cui parleremo tra poco. Insomma, una cosa abbastanza diversa. L'ho provata su tanti dispositivi, partendo ovviamente dai più piccoli, iPhone SE. In passato, quando io ho provato la Beta 1, l'iPhone SE di mio fratello, l'ho vista su diversi iPhone da 4 pollici e 7, su diversi iPhone da 5 pollici e mezzo, e ovviamente poi l'abbiamo vista tutti negli hands-on anche su uno schermo da 5 pollici e 8, quello di iPhone 10. E ho capito che in qualche modo, tra virgolette, ad Apple piace grande. Per quale motivo? Perché secondo me iOS 10, come alla fine tutti gli iOS precedenti, tutti i sistemi operativi mobili precedenti, è disegnato semplicemente per il dispositivo nuovo e poi riscalato sugli altri dispositivi. E vedendo semplicemente anche per esempio su diversi iPad, l'ho visto su un iPad da 12 pollici 9, l'ho visto sul mio 10 e mezzo, l'ho visto su degli iPad da 9 pollici 7. Purtroppo non ho ancora avuto modo di provarlo. Invece su iPad mini ho visto comunque dei cambiamenti notevoli. E semplicemente una delle cose che più ho apprezzato, intanto saluto anche il buon Francesco che è arrivato in chat. Praticamente ho colto proprio questo, che alla fine Apple vuole sfruttare appieno gli schermi grandi dei dispositivi. Ed è una cosa che mi piace, e secondo me questo vuol dire semplicemente una cosa: vuol dire che forse ci dovremmo in qualche modo dimenticare dei telefoni piccoli. iPhone SE è stata una scommessa vinta perché comunque ce l'abbiamo ancora in catalogo dopo un anno e mezzo dall'uscita praticamente, ed è l'iPhone, possiamo chiamarlo forse iPhone economico, perché appunto è ancora in listino e parte ad un prezzo per un taglio di memoria veramente degno di nota, perché comunque parliamo di 32 giga a 429 euro, e poi saliamo a 539 per un 128 giga, quindi dei tagli molto molto, secondo me, standard per la massa. I tecnomaniaci vanno sugli iPhone top, sull'iPhone 10, sull'iPhone 8, sull'iPhone 7. Mentre ovviamente la massa va appunto sugli iPhone, perché ricordiamoci che ci sono già tanti iPhone che hanno ricevuto una rimodulazione di prezzo. Non dimentichiamoci che quest'anno Apple ha la più grande line-up di iPhone. Partiamo dall'iPhone 6S fino ad arrivare appunto ad iPhone 8 e iPhone 10, per cui comunque abbiamo quattro modelli in listino, più ovviamente l'iPhone 10 che poi arriverà successivamente il 3 di novembre, e mancano ancora 43 giorni e io veramente sto impazzendo. Intanto saluto Lorenzo e Marco che ci hanno raggiunto in chat, e quindi il design secondo me, come vi dicevo prima, è pensato per gli schermi grandi. Per gli schermi grandi vuol dire secondo me appunto per gli iPad Pro, quindi per i 10 e mezzo, e per il 12.9 lo trovo già un pelo risicato sugli iPad da 9,7 pollici, e ovviamente per quanto riguarda gli iPhone, secondo me i Plus e gli iPhone, l'iPhone 10 ne trarranno vantaggio. Secondo me, invece, qualcosina si perde già sugli iPhone da 4,7 pollici che ovviamente sull'iPhone SE e ovviamente anche sui 5S che ricordiamo sono compatibili. Più che altro la gente si trova un po' spiazzata da questo cambiamento radicale, perché comunque se prima avevamo delle cose molto fine, adesso invece abbiamo dei titoloni grossi, ma soprattutto secondo me una delle cose più da apprezzare, l'ho sentita da diverse persone, abbiamo un po' un rifinimento di tutto, nel senso che se noi andiamo nell'applicazione messaggi, per chi usa tanto iMessage, saluto anche Fra che oggi mi ha mandato un iMessage, io sono felicissimo perché dobbiamo un pochino convertirlo, lo dico anche a Marco perché è un pochino il nostro cruccio. La differenza tra il nome della conversazione, di colui a cui è rivolta la conversazione e il messaggio ora sono più distinte, ma se prendiamo per esempio anche FaceTime piuttosto che il registro chiamate, c'è già più differenza tra il nome del chiamante e invece proprio la tipologia di chiamata, quindi FaceTime, piuttosto che il dispositivo, piuttosto che il numero appunto su cui abbiamo chiamato il personaggio. Ed è una cosa abbastanza strana, che però a me, sinceramente, ha fatto tanto, tanto piacere. Secondo aspetto, secondo me, da tenere in considerazione in iOS 11 è senza ombra di dubbio il Control Center. E con il control center io metterei anche una cosa in più, perché ovviamente io l'ho provata sull'iPad Pro esclusivamente, sulla mia penna, nel senso che è l'unico dispositivo mio su cui ho messo le mani con iOS 11, e sinceramente, pensando un pochino più a fondo, mi sono un attimino, diciamo, spaventato per poi ritornare quando sarà ad iPhone 10. Perché ovviamente, appunto, una delle cose che cambiano di più, non l'abbiamo menzionata prima, ma è anche l'introduzione della dock o del dock, non so ancora bene come si chiami, un dock simile a quello del Mac, o simile a quella del Mac. In chat datemi feedback, è positivo, cioè è maschile o femminile, doc? Anzi, vado a vederlo perché me lo ero segnato per la scorsa puntata. Vediamo se trovo gli appunti della scorsa puntata. Vediamo se trovo gli appunti su questa puntata e non li trovo perché vado a vedere nella scaletta sbagliata. Dai, ragazzi, aiutatemi in chat nel frattempo non lo trovo. Comunque, visto che Samuele e Marco lo dicono, è il doc. Per cui, il doc è arrivato, su iPad. Lo stesso dock arriverà un pochino modificato anche su iPhone 10 e la cosa assurda è che con il dock si potranno fare delle gesture diverse. Mi è parso un po' strano, nel senso che già usarlo su iPad ha comunque un pochino di familiarità. Usarlo anche sull'iPhone con delle gesture che, per esempio, io imparerò in questi 2 mesi, praticamente in questo mese e mezzo, fino al 3 novembre, fino a quando poi finalmente riusciremo a mettere le mani su questi fantomatici iPhone 10, porterà invece tutta un'altra cosa, nel senso che comunque con delle azioni si faranno alcune cose su iPhone e alcune cose su iPad. Spero che con i nuovi iPad oppure con un sistema nuovo, con un aggiornamento di sistema, spero appunto si riesca a far quadrare il cerchio, nel senso che alla fine, per quanto mi riguarda, avevo anche trovato un concept abbastanza carino che potete trovare, non so dove, credo di averlo postato su Twitter, dopo magari retweeto il mio tweet, che è una cosa bruttissima da dire e da fare, però magari ci sta perché era su un video di Everything Apple Pro che ha fatto una cosa decisamente importante, nel senso che alla fine nel senso che comunque dava un pochino il senso di avere un'unica piattaforma, chiamiamola così, un unico, diciamo, un'unica metodologia per compiere determinate azioni e avere una cosa comune. Invece, dall'altra parte, abbiamo visto quanto iPhone 10 in realtà si discosti un pochino dall'esperienza di iPad, nel senso che, ad esempio, abbiamo il control center che si fa da uno swipe verso l'alto, e io lì credo che impazzirò effettivamente. Samuele chiede, soltanto per iPhone 10 oppure anche sugli altri con iOS 11? Cosa intendi? Se mi fai la domanda un pochino meglio strutturata, o meglio, in modo che io lo possa capire meglio, sarai felice di rispondere. Dicevamo prima, Control Center fantastico. Il Control Center finalmente ha un'utilità vera e propria. Innanzitutto perché nel Control Center abbiamo la vera novità di iOS 11. È per chi usa solamente l'iPad, come è nel mio caso in questo periodo, è la torcia. Cioè, ragazzi, veramente abbiamo due dispositivi, anzi tre dispositivi, i due iPad Pro di quest'anno e l'iPad Pro da 9.7 l'anno scorso. Finalmente abbiamo la torcia sull'iPad, e la torcia su iPad si può accendere per andare in bagno, ad esempio, ed è una cosa assurda. Ed è forse la feature che apprezzo di più in iOS 11. Per quale motivo, dite voi? Perché eventualmente una cosa del genere porta un'uniformità. E a me piace l'uniformità. Mi spiego meglio. Che è poi anche quello che dicevo prima, quando per esempio con iOS 11 il control center e i toggle del control center si possono controllare anche su dispositivi non dotati di 3D touch con una lunga pressione, come invece succedeva in precedenza solo sui dispositivi con il 3D Touch e il Taptic Engine. Io ho fatto un applauso ad Apple, cioè io sono veramente rimasto abbastanza colpito, per il semplicissimo motivo che finalmente, ad esempio, cavolata inutile, i livelli della torcia possono essere controllati tranquillamente anche su iPad, come invece prima appunto potevano essere controllati solamente sugli iPhone dotati di 3D Touch. Spero di essermi spiegato bene. Samuele, il dock ci sarà soltanto sugli iPhone 10 oppure anche negli altri iPhone con iOS 11? Allora, il dock ovviamente c'è anche sugli altri iPhone, ma sugli altri iPhone resta, direi, un dock più tradizionale, nel senso che comunque sono sempre le quattro applicazioni in basso, che poi ovviamente scorrendo le troviamo in tutte le applicazioni. sull'iPad e ovviamente su iPhone 10 invece abbiamo proprio una sezione staccata. Su iPad ovviamente è molto più powerful, è molto più potente, nel senso che si possono mettere molte più applicazioni di quanto si potevano inserire prima. Diventa il posto per l'applicazione, per le applicazioni recenti, non ovviamente inserite nella dock, ma se per esempio noi abbiamo YouTube che non è nel dock, ma lo apriamo, automaticamente ci verrà anche anche nel dock, in modo da poter fare una cosa più, cioè avere un'esperienza utente, diciamo, più tranquilla. E anche hands-off e continuity lavoreranno proprio con il dock, nel senso che se noi abbiamo appunto l'applicazione messaggio aperta sul Mac, avremo proprio nella dock, nel dock su iPad, nella sezione di destra, la stessa applicazione. Quando stamattina ho fatto vedere questa funzione, cioè quando più che altro le varie persone hanno iniziato ad installare iOS 11 e hanno visto il nuovo control center, un pochino sono rimasti spiazzati, però io gli ho detto: ragazzi, se prima voi dovevate togliere il Bluetooth e stoppare una canzone, dovevate comunque fare una cosa, skippare la pagina e farla nell'altra. Invece, comunque, una delle cose che più ho apprezzato è tutto in un'unica posizione. E poi, ovviamente, una delle funzioni più fighe, dai, diciamolo, anche perché in tanti di noi, io in primis, l'aspettavamo, è senza ombra di dubbio il toggle dei dati cellulare, che è una cosa che secondo me Apple doveva già introdurre in passato. Si era già pensato con le varie versioni di iOS di introdurlo, per esempio, col 3D Touch. Invece finalmente abbiamo un control center pieno, vero e personalizzabile. Abbiamo appunto tantissime shortcut, l'app note, l'app wallet, la fotocamera ovviamente, la calcolatrice, la torcia appunto anche su iPad, e poi abbiamo appunto i toggle per le riproduzioni e per la connettività. Altra cosa da segnalare, secondo me, è ovviamente l'app file, che è un pochino una delusione, perché ovviamente parlando anche con gli altri ragazzi del gruppo Apple Italia, di cui ovviamente vi lascio il link nelle note dell'episodio, mi sono reso conto che bisogna in qualche modo migliorare, perché innanzitutto è un'applicazione nuova e quindi ci sta. Però un'applicazione che prometteva tanto e che alla fine ci ha lasciato, diciamocelo, con un po' di amaro in bocca. Perché non mi ricordo chi lo diceva, forse addirittura Filippo stesso in chat, o meglio ce lo diceva appunto prima, diceva che che la cosa più, tra virgolette, deprimente è che è solamente poco più che un file manager, e quindi vedremo se effettivamente comunque le varie applicazioni delle varie piattaforme di storage online si aggiorneranno, speriamo, il prima possibile, per poi ovviamente avere una cosa unica proprio all'interno dell'app file. Diciamo che è un'applicazione che deve maturare tantissimo, e soprattutto secondo me è un'applicazione che deve entrare a far parte dell'ecosistema di Apple, perché ne abbiamo parlato in passato, ne parleremo anche la prossima settimana. Una delle cose più importanti di Apple è il proprio ecosistema, quindi avere un iPhone, avere un iPad, avere un Mac e magari avere anche un Apple Watch, E quindi, secondo me, l'unica cosa vera e propria è andare ad abbracciare l'ecosistema. Il Finder e l'applicazione File, secondo me, devono diventare una cosa unica, una cosa che lavora in una maniera quasi simultanea, per cui avere appunto queste cartellone enormi, magari avere per esempio su iPhone piuttosto che ancora meglio su iPad, nella colonna di sinistra al posto delle varie posizioni, quindi appunto avere per esempio i Cloud Drive, Mega, Dropbox, magari Google Drive, eccetera, eccetera, avere proprio lì le cartelle in modo anche da sfruttare meglio il drag and drop. Già adesso abbiamo i tag, per cui è un passo avanti, però secondo me bisogna abbracciare tutto l'ecosistema, e secondo me però è già un passo avanti perché comunque non ho ancora provato, ma credo che con iOS 11 e credo anche con iSierra, iCloud diventa un vero e proprio sistema di storage online, per cui innanzitutto possiamo condividerlo con amici e parenti, solamente nei due tagli superiori, per cui i 200 giga e i 2 terabyte, quindi pagando o 2,99 euro o 9,99 euro, possiamo condividerlo con tutti i membri della nostra famiglia e quindi sfruttare magari un abbonamento da 200 giga per fino a 6 persone. Però possiamo anche mandare link a file direttamente nel nostro servizio di storage marchiato Apple. E poi, secondo me, il periodo di ambientamento deve comunque essere abbastanza ampio. Leggiamo un attimino la chat. Non ero io, ma concordo. Ora come ora è abbastanza inutile. Samuele, secondo me, da quello che ho potuto capire come funziona il nuovo control center senza averlo provato, io lo trovo un po' confusionario, almeno per un primo periodo di ambientamento. Guarda, io l'ho provato solamente su iPad e mi trovo veramente bene. Innanzitutto perché su iPad hai un nuovo control center che è il centro di controllo dell'iPad. Perché appunto controllo le mie connessioni, controllo appunto quelli che sono ad esempio i settaggi, quindi non disturbare, eccetera, eccetera, controllo le applicazioni aperte e controllo una marea di cose. Invece il control center su iPad, scusatemi, su iPhone attualmente è un pochino castrato. Sì, è molto migliorato, però è una cosa abbastanza positiva, cosa fighissima del control center. Intanto saluto anche Ale che è arrivato. E poi ci ricolleghiamo subito con lo step successivo. È senza ombra di dubbio il fatto che se tu metti nel multitasking due applicazioni contemporaneamente, le riapri contemporaneamente. E qua arriviamo ovviamente al prossimo passo, che è forse il più grande e vero sistema operativo per l'iPad. L'iPad è un dispositivo che adoro. iPad Pro è forse il dispositivo fenomenale. Anzi, prima ancora, visto che l'ha scritto Filippo in chat, chiariamo questa cosa. Filippo dice: a me del control center mi manda in bestia che se spengo Wi-Fi e Bluetooth non fa altro che disconnettere e non spegnere effettivamente la parte radio. Apple, da questo punto di vista, ha buttato fuori una nota, tra virgolette, ufficiale. Che spiega il motivo per questo. E la cosa bella è che è una genialata. Io quando ho letto questa nota ho detto: veramente tanto di cappello. Per quale motivo? Perché ciò permette di usare che cosa? Permette di usare AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch, Continuity, quindi hands off e per esempio l'instant hotspot e i servizi di localizzazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono in macchina, sto ascoltando la musica con la macchina e non voglio, per esempio, che mi si spengano gli cioè che mi si spengano gli AirPods, tolgo la connessione Bluetooth, ma comunque il Bluetooth rimane acceso e rimane collegato al mio Apple Watch. Ed è una cosa fantastica. Stessa cosa dicasi con Apple Pencil. Magari sto studiando, sto lavorando, ho il mio dispositivo acceso. Devo in un modo o nell'altro stoppare per esempio la cassa Bluetooth, quindi tolgo il Bluetooth, però comunque l'Apple Pencil con cui magari sto facendo un disegno si toglie ed è una cosa fantastica ed è una cosa che sinceramente non mi aveva in qualche modo impressionato prima, invece adesso forse è una di quelle piccole feature che invece promuovo ad Apple di iOS 11. Comunque, in sostanza, se andate su Twitter, c'è proprio una nota ufficiale. Ovviamente, la cosa bella è che se volete sconnettere tutto, potete andare nelle impostazioni Bluetooth, Wi-Fi e spegnere i toggle da lì. Anzi, chiudiamo con Samuele e poi passiamo all'ultimo dispositivo e poi magari facciamo anche 5-10 minuti su Apple Watch 4, perché non mi sembrava fino a poco tempo fa, ma parlando con amici che hanno aggiornato il loro Apple Watch a Apple Watch 4 e l'hanno provato ieri sera e stamattina, mi hanno comunque detto delle cose per cui ci arriviamo. Chiudiamo il control center con se condividiamo iCloud con più persone, i vari file o i veri backup si vanno a conglobare tutti insieme oppure si potrà avere una separazione fra varie persone condividendo? La cosa figa è che ognuno avrà il suo spazio iCloud ed è una cosa fighissima, nel senso che io posso vedere i miei file, posso vedere i miei backup. Mio papà può vedere i suoi file, i suoi backup, mio fratello così, e ogni persona avrà a disposizione una fetta dei 200 giga o dei 2 tera. E comunque, appunto, la sua fetta rimane sua con le cose private e nessuno può andare a pescare nelle cloud dell'altro, a meno che, come ho detto prima, si condivida il link. Passiamo ad iPad. iPad è il vero e proprio punto, diciamo, la testa di diamante, la punta di diamante di iOS 11. Per quale motivo? Per più motivi. Per il multitasking che finalmente, o meglio, per il multi-Windows che finalmente diventa un multi-Windows serio. Io ho le applicazioni nel dock. E solo quelle io le posso condividere sullo schermo, posso metterle a lato. Ed è una cosa fighissima. Perché io, per esempio, ho le applicazioni che uso di più, per cui ho iMessage, ho Safari, ho Telegram, ho Tweetbot. Ovviamente ho la sezione recenti e anche quelle lì poi si potranno condividere sullo schermo, anche con Hands-off e Continuity, per cui un'altra applicazione eventualmente. E la cosa figa è che, per esempio, se io ho aperto Overcast, trascino su, prendo Telegram, lo trascino su, io ho la finestra fluttuante ed è una cosa che posso spostare a destra e a sinistra. Facendo uno swipe verso l'altro, lo metto in colonna. Facendo uno swipe verso l'alto, lo rimetto in questa finestrella. Faccio swipe, se ne va. E se io faccio lo swipe da destra verso sinistra, non richiamo più quella colonna orribile. Però è un qualcosa di fantastico. E poi, come ho detto prima, una delle cose più fighe qual è? Che se io prendo tutto ciò che riguarda appunto una doppia finestra, la mando nel multitasking, mi ritorna insieme sullo schermo. Ed è una cosa che non avevo, a cui non avevo pensato prima. Ed è una di quelle piccole funzioni che alla fine ti svoltano, perché se tu prendi e hai appunto magari note e Safari perché stai scrivendo qualcosa in un modo o nell'altro, puoi, senza ombra di dubbio, magari andare a vedere un video su YouTube, tornare indietro e avere comunque le tue due app aperte insieme. Comunque, se poi volete avere un qualcosa di più specifico su iOS 11, vi ho lasciato nelle note dell'episodio innanzitutto la vecchia puntata di Io Tech in cui vi raccontavo le 11 cose che mi sono piaciute di più di iOS 11, per cui se non l'avete ancora ascoltata ne abbiamo parlato subito dopo il WWDC, vi lascio nelle note dell'episodio. Così come vi lascio la recensione di Federico Viticci di Mac Stories, in inglese però è godibilissima. C'è anche la versione audiolibro se volete sentire la recensione, è veramente completa, riguarda tutti gli ambiti. Poi, appunto, scritta da Federico Viticci, che forse è il padre di tutti quei pazzi che sono già entrati nella post PC, come posso essere io, che usano praticamente sempre solo iPad come dispositivo su cui lavorare. Praticamente il Mac io lo accendo solo il mercoledì per fare questa puntata, cioè diciamo che io con una sola carica di batteria del MacBook Pro ci faccio tre puntate, per cui appunto è veramente una recensione. Due considerazioni finali, che non sono mie, ma è una di Samuele, e una di Francesco, che mi ha scritto prima sul gruppo. Samuele, se vuoi ti svelo già che cosa, che non è tutto oro quel che luccica, almeno per quello che ho letto e ho ascoltato, per noi orbi non vedenti. Nulla di così problematico, però ci sono parecchi bug che praticamente fanno diventare più complicato riguardo alla produttività. Se vorrai leggere qualcosa di più a riguardo, c'è un bel articolo sul blog degli amici di Envy Apple, che sicuramente andrò a leggere e vi invito. Ricordiamo che Envy Apple è anche quel blog che in passato aveva promosso la petizione online di cui avevamo parlato anche qua su UTech per rendere compatibile Telegram con appunto tutte le varie piattaforme, tutte le varie scorciatoie per l'accessibilità, chiamiamole così, come VoiceOver, eccetera, eccetera. E quindi è un blog che ho iniziato a seguire, per cui il consiglio resta sempre ben fatto e ben accetto. Francesco scrive, il ragazzo che tra l'altro è co-amministratore del gruppo Apple Italia. Lag, bug e blocchi vari a parte, ecco cosa mi piace e non mi piace di iOS 11. Come già detto, le animazioni sono molto piacevoli e condivido. Sono sciocchezze, ma dato che hai da farci durante l'utilizzo di iPhone e iPad, posso dire che mi piacciono di più rispetto a quelle di iOS 10. Anche il Control Center all'inizio ritenevo fosse molto caotico, ma dopo averlo provato posso dire di aver cambiato idea, dato che ho praticamente a portata di mano tutto ciò che mi serve e anche qualcosa di più. Mi piace anche che il fatto che il control center sia stata portata l'interazione in Siri 3D Touch su tutti i dispositivi iPad compresi, ne abbiamo parlato prima. In generale, anche il restyling grafico non mi dispiace. Apple Store, cosa che non abbiamo toccato, ma sapete tutti che è stato praticamente rinnovato, l'adoro, anche se ritengo che la sezione aggiornamenti su iPad sia molto caotica, anche se probabilmente può essere stata colpa di un primo impatto. E devo dire che anche io sono d'accordo, perché in sostanza non abbiamo tutto in un'unica colonna, ma abbiamo un doppio incolonnamento che un pochino all'inizio ti manda un pochino a ramengo il cervello. iTunes Store adesso mi fa letteralmente schifo in confronto all'App Store. Non mi piace il nuovo centro notifiche, non tanto per come è stata ripensata l'interazione delle gesture, soprattutto in lock screen, quanto per il fatto che lo sfondo è quello della lock screen. Sicuramente mi aspettavo molto di più, molto 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 di più, dall'app file, ne abbiamo parlato prima. Su iPhone poco mi importa, ma su iPad volevo qualcosa di serio, dato che ho a che fare con documenti e file di ogni genere quotidianamente e uso praticamente sempre il cloud. Invece mi ritrovo con un'app che a malapena funziona bene con iCloud Drive e mi porta ad usare comunque le app di ogni servizio se voglio avere tutte le funzioni. Definire file, un visualizzatore di file, quindi è Francesco che citavamo prima, è già tanto. Su iPad inutile dire che adoro dock, multitasking, split view e slide over. Utilizzandoli praticamente sempre posso dire che è un netto miglioramento. Anche qui però c'è una cosa che non mi piace. Non posso dire che la barra laterale per iOS 10 split view fosse comoda, ma anche il sistema di utilizzo non è intuitivo, leggi rapido. Partiamo dal presupposto che per utilizzarlo devi avere l'applicazione nella dock. Tuttavia, qui ci metto solo le app importanti e che uso spesso, e non è detto che io in Split View apra sempre un'app che uso sempre. In tal caso, il meccanismo diventa più complesso. Sono d'accordissimo con Francesco, e tra l'altro, Francesco ha scritto anche sul suo account Medium, sul suo blog Medium, un bellissimo articolo. Su iPhone 10, di cui ovviamente vi lascio il link nelle note dell'episodio, magari poi ci ritorneremo quando parleremo di quel dispositivo. Andando a concludere la puntata, intanto Samuele ci ha lasciato il link nelle note dell'episodio, per cui se volete andare anche voi a recuperare l'articolo di MVApple, appunto, potete farlo tranquillamente. WatchOS 4. WatchOS 4, secondo me, non è nient'altro che ciò che è stato presentato settimana scorsa all'evento Apple. Perché ok, sicuramente sono fighe le nuove watch face, quella di Siri, è figo il nuovo dock che adesso non si scorre più orizzontalmente, ma si scorre verticalmente, e tutto. Ma secondo me la cosa molto, ma molto, ma molto più figa, e mi spiace che non ci sia Alberto perché ne avrei voluto parlare con lui, è il fatto del cuore. Per quale motivo? Perché finalmente, innanzitutto, non so se era un bug di WatchOS 3 o cosa, monitora il battito anche durante l'attività fisica che non è attività fisica. Io torno a casa, io mi muovo nello spazio camminando, quindi prima contava comunque i minuti di attività fisica, però in sostanza non mi contava i battiti cardiaci durante l'attività fisica. Invece adesso, innanzitutto, nell'app Salute, non so se l'avete notato, ma c'è proprio una sezione cuore che ovviamente va a prendere il battito cardiaco, ma prende anche la frequenza a riposo, la media durante la camminata, la media durante l'allenamento, la media durante la respirazione e ovviamente gli avvisi a ritmo cardiaco elevato. Ciò vuol dire che noi possiamo impostare in base anche alla nostra frequenza cardiaca normale un livello 120, 130, 140, 150. Io poi comunque vedrò in sostanza il livello perché sinceramente adesso non l'ho neanche fatto e in quel caso se non stiamo facendo attività fisica ma abbiamo comunque un cuore che comunque pompa a bestia, possiamo tranquillamente ricevere una notifica e magari andare in ospedale o cose del genere. Cosa abbastanza importante per Apple Watch è ovviamente tutto il comparto salute, per cui l'app allenamento si rinnova, ma la cosa fighissima secondo me è anche l'app attività, soprattutto perché alla fine sappiamo che Apple Watch è un activity tracker, ma un pochino anche un gamifier, nel senso che alla fine la cosa che mi stimola di più a completare i tre cerchi, appunto, il fatto di avere l'impiedi piuttosto che l'esercizio, piuttosto che il consumo delle calorie pieni. E quindi è un gioco. Ed è una cosa che in iOS 11 e soprattutto in watchOS 4 porta un qualcosa di più. Porta delle nuove animazioni, porta senza ombra di dubbio nuove sfide ed è una cosa molto impressionante. E quindi secondo me il vero aggiornamento quest'anno è ovviamente iOS 11 per iPad, però anche watchOS 4 è una cosa personalmente molto molto impressionante e poi chissà che da questo Apple non possa andare a migliorare ulteriormente con i nuovi Apple Watch con il serie 3, il serie 4 ed è secondo me il dispositivo su cui Apple si deve concentrare di più. Spero che un piccolo passo si sia fatto quest'anno con i dati salute sui cloud, per cui magari l'anno prossimo possa arrivare anche l'app salute su Apple Watch, cioè scusate, su iPad piuttosto che ovviamente su macOS, per cui diciamo che è il primo passo verso qualcosa di veramente, veramente, veramente impressionante. Per cui direi che questa puntata può concludersi qua. Vi do un appuntamento speciale. Innanzitutto vi lascio tutti i link nelle note dell'episodio, soprattutto Twitter, e se volete anche il link ad Apple Music, visto che adesso è diventato un pochino più open, tipo Spotify. Però vi do l'appuntamento, io come spettatore, per venerdì, credo in mattinata, spero in mattinata, sul canale Twitch di Francesco Graziani FG Photo. Perché arriverà il live unboxing e le prime impressioni di Apple Watch Serie 3 e di iPhone 8 Plus. Ieri sono uscite le recensioni di iPhone 8 Plus sui più importanti blog. Oggi sono uscite invece le recensioni di watchOS di Watch Serie 3 con l'LTE. E la cosa figa è che in sostanza avere comunque determinate persone che te lo dicono che sono diverse, ma avere comunque una persona che più o meno conosciamo tutti, perché comunque Francesco ha dato alle sue recensioni un taglio, ha dato al suo pensiero un taglio, e vederlo comunque portare avanti un progetto che poi arriverà ovviamente a compimento con iPhone 10 il 3 di novembre, tra 42 giorni o 43 giorni, non mi ricordo, ma spero il meno possibile. Ed è bello avere le sue prime impressioni. Per cui, se volete, io martedì mattina, venerdì mattina sarò sul suo canale Twitch come spettatore. Per cui, se volete sentire anche le impressioni di Fra sui due dispositivi che ha preordinato e che gli arriveranno. Ci troviamo su Twitch. Chiudiamo ovviamente con il messaggio di Samuele. Il gioco di fare attività fisica dipende da quello che vuoi fare, almeno quello che penso, perché non tutti fanno certi allenamenti come lo può fare uno che deve allenarsi per una gara in bici, eccetera. Guarda, la cosa bella è che Apple Watch si adatta alle tue esigenze. Dove le ha scritte le recensioni di Francesco? Non le ha scritte. In passato le trovi sul suo canale YouTube FG Photo, oppure appunto venerdì le sue prime impressioni sul canale Twitch, per cui twitch.tv/FG Photo, e poi ovviamente ve lo linko ma venerdì mattina anche su Twitter. Detto questo, direi che la puntata di oggi può concludersi qua. Vi ringrazio e ci troviamo settimana prossima perché. Se oggi abbiamo parlato del presente e anche le scorse puntate, settimana prossima parliamo del futuro di Apple. Ciao ragazzi!